Buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, come abbiamo detto in fase di introduzione del tema, insomma, la scorsa settimana sono state appunto questa tornata elettorale in Austria, una tornata elettorale che è stata determinata da una crisi di governo che c'è stata nella scorsa primavera, per cui il governo dell'alleanza fra i popolari e i socialdemocratici è entrato in crisi, si è andato ad elezioni anticipate che hanno appunto sancito la vittoria netta dei popolari democristiani dell'OVP e soprattutto l'exploit del partito di estrema destra FPÖ, un partito di estrema destra FPÖ, ovvero partito della libertà austriaco, il Freie Partei Österreich, che ha radici molto lontane perché nasce insomma nel 1956, è spesso associato anche alla figura di Jörg Haider, anche se è uscito dal partito già da parecchi anni. Innanzitutto vogliamo magari cominciare la chiacchierata con te partendo proprio da questo, ovvero ci siamo trovati poche settimane fa a parlare di Alternative for Deutschland, della destra, dell'estrema destra xenofoba in Germania, con un grande exploit alle elezioni. A poche settimane da quel voto ci troviamo ancora una volta a parlare di un'altra formazione di estrema destra che sui media occidentali insomma sembra sui media insomma nostrani sembra nascere un po' dal nulla, ma in realtà sono formazioni che hanno delle radici ben precise e che fondano anche il loro successo su un lavoro pluridecennale, non è insomma un qualcosa di recente o comunque di nuovo.
Sì, se mi è consentita una premessa, ci sono due elementi che ritengo possano essere utilizzati per guardare ad entrambi questi risultati elettorali, quello tedesco e quello austriaco, vale a dire la presenza diciamo di queste formazioni di estrema destra o di nuova destra, di cui adesso nel caso appunto del Partito Liberale Nazionale Austriaco cerchiamo di descrivere un po' il profilo, quindi l'emergere di nuove formazioni politiche a destra della destra, ma contemporaneamente anche il prendere corpo di un'area politica e diciamo di un progetto politico che vede una grande trasformazione dello stesso mondo conservatore. Mi spiego per titoli, diciamo per capirci. La stessa Alternative für Deutschland, che è stata spesso descritta dai media internazionali come il partito neonazista, in realtà un partito che ha avuto, che ha tra i suoi vertici, tra i suoi fondatori e tra gli esponenti di primo piano prevalentemente delle figure nuove alla politica o che sono transitate dal blocco conservatore formato dalla CDU di Angela Merkel e della CSU bavarese, dai cristiano sociali bavaresi. Lo stesso Alexander Gauland, l'uomo di cui si è parlato tanto sui media, che ha fatto scandalo dicendo i tedeschi devono tornare a essere orgogliosi di quello che hanno fatto i loro soldati durante la seconda guerra mondiale, non viene dagli ambienti del neonazismo, ma è un ex avvocato che ha avuto a che fare a più riprese con il partito di Angela Merkel, è un ex esponente dei cristiano-democratici che ha avuto a che fare con i governi di Angela Merkel. In Austria Sebastian Kurz, il trionfatore delle elezioni, quello che probabilmente porterà nella compagine governativa di Vienna a oltre 17 anni da quando vi entrò già con l'allora Jörg Haider, il Partito Liberale Nazionale è un esponente del Partito Popolare che ha fatto diciamo dell'avvicinamento ai temi dei cosiddetti populisti di destra la chiave della sua vittoria. Quindi, riassumendo, c'è l'emergenza di questi partiti, ma c'è una sostanziale trasformazione di una parte del mondo conservatore che porta quei partiti di centrodestra sulle posizioni dell'estrema destra o che fa transitare da quel blocco conservatore una parte dei suoi quadri, dei suoi voti. L'Alternative for Deutschland su 6 milioni di voti ne ha presi 3 dal partito di Angela Merkel. Passo indietro, veniamo al Partito Liberale Nazionale. In estrema sintesi, il Partito Liberale Nazionale si forma In Austria, nell'immediato secondo dopoguerra, la prima formazione è l'Unione degli Indipendenti, da cui nascerà appunto il partito di Haider. Gli ambienti sono quelli pangermanici, del nazionalismo, delle confraternite studentesche viennesi e sostanzialmente degli ex nazisti. Ci sono all'inizio della storia di questo partito una serie di figure emblematiche che sono costituite da ex ufficiali, talvolta anche dalla SS, e da ex notabili del nazionalsocialismo locale. Da notare che l'Austria, con la scusa dell'Anschluss, cioè della presa di potere dei nazisti che stesero, diciamo, il loro controllo anche sulla nazione austriaca, si sono spesso presentati dopo la seconda guerra mondiale come delle vittime. Questo ha, cosa che noi conosciamo bene, diciamo, anche nella vicenda italiana, ha in larga parte, come dire, impedito, surgelato, per così dire, il dibattito pubblico sul passato. Quindi l'Austria spesso, come dire, è un paese che ancor più della Germania, in modo diverso dalla Germania, dove in qualche modo il nazismo è stato tabuzzato, dove il dibattito è stato molto forte, soprattutto dopo gli anni 60, nel caso austriaco si è impedito questo tipo di riflessione fin dall'immediato dopoguerra, un po' come accadde in Italia con la MSI, sono nate queste formazioni. Dagli anni 50 il Partito Liberale Nazionale mette insieme queste diverse compagini pargermaniche e neonaziste e cerca di avviarle su un percorso politico, avendo raccolto pressoché immediatamente un numero abbastanza significativo di voti, comincia a giocare dentro il sistema politico tedesco con i popolari, con i socialdemocratici, che già i socialdemocratici in quel caso negli anni 70 li coinvolgono incredibilmente in una compagine governativa sia a livello nazionale che in alcune regioni. Si apre anche un gran dibattito, su questo. Da segnalare come l'Austria è peraltro il paese che negli anni 80 elesse Presidente della Repubblica Kurt Waldheim, esponente dei popolari, malgrado su di lui vi fosse un ampi dossier rispetto alla sua qualifica di ufficiale dell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, di responsabilità in massacri compiuti nei Balcani e in Grecia. Il partito finirà nelle mani di Haider negli anni 90 e conoscerà un nuovo exploit, non più legato, diciamo, al passato, a questa vicenda pangermanica, alle nostalgie, a queste reminiscenze più o meno neonaziste. Saranno i vecchi del partito, figure come quella di Otto Skrinzi, che era stato un ufficiale dell'SS, uno dei notabili dei liberali nazionali, a scegliere questo giovane che veniva dalla Carinzia, questo astro nascente della politica austriaca, Jörg Haider, proprio per cambiare un po' l'immagine del partito, che da quel momento in poi non punterà più appunto su questo nostalgismo, su questa idea dell'Austria profonda, mai denazificata fino in fondo, quanto sulle nuove contraddizioni, quindi la politica del territorio, delle piccole imprese, dei masi di montagna, la difesa appunto dell'identità legata a un'economia territoriale, un po' come è accaduto in Baviera o come in parte è accaduto con la Lega in quel periodo. Siamo alla metà degli anni 90, in posti come la Lombardia e il Veneto, oggi tra l'altro si ripropone il tema, e ovviamente nei contesti urbani, con la questione sicurezza e migrazione, con la grande questione che porterà il partito a mietere molti consensi, ad esempio nelle periferie di Vienna. Haider è poi morto qualche anno fa in un incidente automobilistico alle porte di Klagenfurt, dopo che aveva lasciato il partito, peraltro, bizzarro, diciamo, elemento, segnalando che dopo la fase in cui lui, che aveva sì cercato di normalizzarne il profilo, ma che era stato anche, aveva cercato di mantenere anche la continuità con una parte dell'elettorato più tradizionale, negli anni 90, mentre il suo partito entrava, non lui ma altri esponenti al governo a Vienna con i popolari, Haider fece delle interviste in cui parlò della, lodò il sistema sociale del Terzo Reich, insomma, tanto per dirne una. Ecco, però il paradosso è che negli ultimi anni Haider aveva lasciato, prima della sua scomparsa, i liberal nazionali, criticando quello che è stato il suo delfino e che oggi guida il partito, Hans-Christian Strache, che è un politico viennese cresciuto nelle confraternite universitarie pangermaniste, che sono una parte appunto dell'ambiente del neonazismo locale, quello più borghese, quello più che proviene più dal ceto medio, non diciamo le bande di skinhead, tanto per essere chiari per i nostri ascoltatori, e dicendo che appunto Strache stava portando il partito verso posizioni radicali, bizzarra appunto controversia questa tra Strache e Haider, e comunque diciamo è poi il contesto che ci ha portato sostanzialmente fino ad oggi.
Assolutamente, una cosa mi sembra abbastanza centrale anche in quello che dicevi e in alcune analisi che si trovano anche su alcuni media, che c'è, diciamo, anche in questo caso una progressiva convergenza un po' del, diciamo, del centrodestra verso temi più della destra estrema. In particolare Kurz ha fatto suo, senza neanche troppi veli, quello della chiusura dei confini, della questione del Brennero, insomma soprattutto del rinforzamento dei confini della fortezza Europa, in modo da intercettare quello che è un po' un sentimento diffuso nella società austriaca, ovvero quello comunque di insomma cercare di mettere un argine al discorso delle migrazioni, che è un discorso tipico anche dell'estrema destra e che è stato fatto proprio da Kurz. E contemporaneamente, come dicevi tu, c'è anche una convergenza più dell'FPO verso posizioni, diciamo, che sono più posizioni di governo piuttosto che appunto posizioni apertamente neonaziste, e tant'è che infatti proprio in questi giorni è in discussione la possibilità, insomma, di comporre quantomeno un governo insieme, che non è probabilmente possibile con nessun altro partito dell'arco parlamentare. Quindi quello che volevo chiederti innanzitutto è: ci sono possibilità concrete che l'FPO entri a far parte del governo in maniera importante, oppure si può, insomma, ci sono altri scenari possibili all'infuori, insomma, dell'improbabile alleanza di vecchio governo, quindi con i socialdemocratici, se esistono altre, insomma, possibilità che si stanno vagliando per la formazione del nuovo governo austriaco?
Ma in realtà si è arrivati a questo voto sostanzialmente perché, diciamo, l'ascesa all'interno del Partito Popolare di questo Sebastian Kurz, che ricordiamo è giovanissimo, ha soltanto 31 anni.
Ricorda molto anche Macron come figura, insomma, di rottamatore, rinnovatore.
Sì, in realtà diciamo, c'è, l'hanno detto, diciamo, i media in queste settimane, c'è qualcosa, c'è chi dice di Macron, c'è chi dice di Renzi, nell'idea comunque che ci sia una figura giovane che scala i vertici di partiti che hanno tradizionalmente le loro burocrazie, i loro notabili. In realtà, diciamo, la stampa austriaca ha spiegato come Kurz abbia fatto un patto con i vecchi notabili del partito, cioè sostanzialmente abbia barattato il fatto che la campagna di un giovane nuovo diventato ministro degli esteri a 27 anni, un ragazzo con la faccia pulita, insomma, che molti elettori potessero immaginare come il proprio figlio o come dire un proprio simile per l'elettorato più giovane, potesse portare nuovi consensi con un potere pressoché illimitato, cioè Kurz ha avuto in qualche modo carta bianca dal Partito Popolare, che in cambio di questa, diciamo, fisionomia, profilo rinnovato che poteva portare nuovi elettori, gli ha concesso di fare delle scelte importanti. La prima scelta importante è stata quella, venuto dal suo punto di vista il momento per raccogliere ciò che aveva seminato, penso appunto le tirate sui carri armati al Brennero, la chiusura delle frontiere, ma anche tutta la campagna elettorale che lui ha cominciato ad annunciare già quando era ministro. Kurz ha sposato molti temi dei liberali nazionali, ad esempio sulla questione della presenza dell'Islam. Sappiamo come in Europa, dopo diciamo la serie di attentati jihadisti degli ultimi anni, spesso il tema del controllo delle frontiere, della cosiddetta invasione dei migranti, si sia trasformato in una denuncia della presenza musulmana. Soprattutto nei paesi, questo è accaduto, accade anche da noi paradossalmente, ma insomma soprattutto in quei paesi in cui l'integrazione è in realtà un fatto compiuto, cioè paesi come la Germania, l'Austria, l'Olanda, i paesi scandinavi più ancora che la Francia, sono paesi in cui la presenza migratoria data da decenni, se non addirittura come eredità in qualche modo post-coloniale. E quindi che cosa si va a colpire oggi? Si va a denunciare, diciamo, il meticciato culturale in qualche modo, cioè si dice c'è un'invasione sotterranea e silenziosa, che è quella della islamizzazione. Le nostre città si stanno riempiendo di minareti e via dicendo. Ecco, Kurz ha sposato completamente questo tipo di denuncia, di campagna xenofoba e razzista, che veniva prima soprattutto da parte dell'FPO, del Partito Liberal Nazionale di Strache. Quando ha pensato, diciamo, di poter raccogliere questo tipo del risultato di quanto fatto, ha rotto la coalizione, ha forzato per la rottura della coalizione di governo con i socialdemocratici, una grosse coalizione sul modello di quella tedesca di Angela Merkel, e si è arrivati a queste elezioni. Quindi questo per dire che è improbabile che oggi si ripresenti la possibilità di una grossa coalizione, sia perché appunto Kurz ha forzato per rompere l'accordo di governo con i socialdemocratici, sia perché i socialdemocratici a questo punto si troverebbero ad avere un partner che dice sostanzialmente le stesse cose dell'ultradestra. Quindi è molto probabile. Strache, leader dei liberali nazionali, si sogna già come vice cancelliere, lo ha detto anche durante la campagna elettorale, è più probabile che si arrivi a quel tipo di soluzione e che, come dire, da quella soluzione venga fuori un governo in cui i liberal nazionali siano ulteriormente rafforzati e, diciamo, normalizzati attraverso la concessione di incarichi governativi. Si tratterà poi di vedere di che natura saranno. Più difficile, io credo, sia l'ipotesi di un loro appoggio esterno, perché c'è anche una questione di numeri, insomma, rispetto al sistema di governo del Partito Popolare, con, diciamo, l'acquisizione di una parte del loro programma. C'è uno scambio tra il consenso elettorale, tra il consenso, diciamo, al governo e le politiche che questo farà. Del resto dobbiamo ricordare che in Europa ci sono stati negli ultimi anni entrambi questi modelli, nel senso che in Norvegia ci sono state recentemente delle elezioni in cui il Partito del Progresso, solo diciamo un filino più moderato dei liberal nazionali, governa, è la seconda legislatura con il Partito Conservatore, che fa parte del Partito Popolare Europeo e che, diciamo, ha concesso, diciamo, a questo partito di destra, di estrema destra, di guidare ad esempio il Ministero dell'Immigrazione. Nel decennio passato in Danimarca i liberali di Rasmussen, quello che poi è diventato per alcuni anni, fino al 2014 mi sembra, segretario generale della NATO, hanno governato grazie all'appoggio esterno. Invece questa volta non erano presenti con propri rappresentanti nella compagine governativa, grazie al sostegno del Partito del Popolo Danese, che è il primo partito di Danimarca, che era già diciamo alleato in Europa del Front Nazionale, poi ha formato un nuovo gruppo dove tra l'altro compaiono anche i 5 Stelle, che è un partito fortemente antimigranti, fortemente identitario, che ha imposto una trasformazione grazie allo scambio, diciamo, tra i voti che sostenevano il governo, ha imposto un cambio nella politica, nell'agenda politica su migranti e rifugiati, che ha fatto della Danimarca, che era tradizionalmente un paese d'accoglienza, aperto, eccetera, un paese sempre più con norme sempre più restrittive, al punto che c'è addirittura un problema per i frontalieri che vanno a lavorare più o meno quotidianamente passando, attraversando un braccio di mare tra la Svezia e la Danimarca, insomma. Quindi diciamo ci sono questi due scenari, ma il più probabile per il caso austriaco mi sembra quello della formazione di un governo con la destra e il centrodestra.
Assolutamente sì, sicuramente è l'ipotesi più probabile. Riallacciandomi un po' a quello che stavi dicendo all'ultimo, insomma allargando anche un po' la sfera ad altri paesi, soprattutto del nord e dell'est Europa, quello che vorrei chiederti è quanto poi questi, visto che ci troviamo sempre più insomma spesso a parlare dell'ascesa di questi partiti e delle formazioni in generale di estrema destra, quanto questa insomma questo exploit, questa crescita sia figlia di un insomma di un effetto a catena, di un effetto domino che colpisce, insomma, che riguarda un po' l'Europa e l'Occidente nella sua interezza, e quanto invece dipendano la vittoria per esempio anche dell'FPO in Austria dipenda invece da fattori endogeni, quindi da questioni particolari del paese considerato, insomma pensando magari ecco agli ultimi due episodi dell'Austria e della Germania, quanto sia figlio insomma del clima generale e quanto sia invece figlio della dinamica particolare dei paesi in questione.
Ovviamente diciamo gli esiti elettorali tengono sempre conto di entrambi gli elementi che tu citavi, cioè ci sono delle vicende diciamo specifiche al contesto nazionale in cui si vota e ci sono delle vicende più generali. Sul piano diciamo della questione specifica all'Austria in parte l'abbiamo detto, cioè che cosa è accaduto rispetto al contesto politico austriaco, il cambiamento dentro il Partito Popolare, l'emergere di questa nuova figura, la sua necessità in qualche modo di affermare ulteriormente la sua leadership forzando anche a elezioni anticipate e quant'altro. Inciso, è chiaro che poi diciamo noi ragioniamo sulla sfera politica, ma tutto questo ha dei connotati che sono anche sociali, che hanno a che fare col contesto specifico economico e sociale dei paesi. In alcuni paesi questo voto raccoglie, e questa poi diciamo la difficoltà talvolta ad affrontare questo tipo di temi, l'emergere diciamo delle nuove destre talvolta raccoglie diciamo gli esiti della crisi, l'impoverimento o la paura diciamo quanto al futuro che serpeggia tra parti della popolazione, ma riesce a tenere questo insieme ad un elemento che come dire, in realtà sembrerebbe paradossalmente il suo contrario, cioè l'idea che ci siano invece paesi ricchi o realtà ricche o regioni ricche dentro un contesto nazionale che tendono a preservare questi elementi di garanzia e di ricchezza ponendo confini eccetera e quant'altro. Quindi diciamo che la capacità di queste destre è anche spesso quella di giocare insieme questi elementi. Ma sul piano diciamo più generale credo che la questione che si pone oggi sia appunto, abbiamo parlato lungamente dell'emergere del populismo di destra, si è detto le elezioni europee, ad ogni elezione europea quest'anno durante il 2017 il problema che si è posto è le forze di estrema destra riusciranno a imporsi eccetera quant'altro. In realtà le differenze sono marcate in ogni realtà nazionale, non si può fare ovviamente un unico discorso, però sicuramente sta emergendo l'idea che alla crescita di questi movimenti si debba sempre più sommare anche la crisi di identità che attraversa il vecchio mondo conservatore, senza allargare troppo diciamo lo sguardo. Basti pensare in qualche modo a quello che è accaduto nel Partito Repubblicano statunitense, che è stato divorato in qualche modo da un outsider come Trump, che però ha riversato dentro il Partito Repubblicano molti degli elementi che lo stesso partito di destra americano aveva utilizzato nella campagna contro Obama. Quindi c'è una sorta di implosione della destra, in parte frutto della crisi economica, cioè del fatto che una parte dei ceti, torno in Europa, del ceto medio che tradizionalmente votava per i partiti di centro, di centrodestra, conservatori, sta scivolando verso condizioni di di povertà o comunque di preoccupazione quanto al futuro, e c'è una questione identitaria che riguarda sicuramente la questione del terrorismo, gli attentati di matrice islamista, ma più in generale anche la trasformazione della società. Ci sono molti elettori conservatori che tendono a chiedere ai loro partiti di mantenere, diciamo, le posizioni di un tempo di difesa dei valori tradizionali, penso che so la questione della famiglia tradizionale rispetto ai nuovi diritti di genere e quant'altro. Quindi c'è un mix di questioni che mettono insieme questi due elementi, cioè partiti della nuova destra che si affermano su posizioni radicali di critica complessiva al sistema, né di destra né di sinistra, sappiamo bene qual è la lezione da questo punto di vista, e altri partiti che sono a tutti gli effetti dentro al sistema ma che tendono a radicalizzare, cioè penso al centrodestra, le proprie posizioni per catturare questo tipo di elettorato. Il mix produce un effetto in cui molto spesso la vera sfida è che dall'annuncio di politiche discriminatorie che vengono utilizzate, vengono vendute all'elettorato alla ricerca di facili capri espiatori come la soluzione al proprio malessere, si passi all'applicazione di norme, leggi e ordinamenti dei vari stati che recepiscono questo tipo di input, magari lo spurgano degli elementi ideologici più forti dal punto di vista appunto delle reminiscenze nostalgiche, del neonazismo, delle evocazioni di temi del Novecento, della Seconda Guerra Mondiale, ma che nella realtà concreta delle cose possono tradursi nel governo di quelle realtà. Il caso emblematico è ovviamente quello della Brexit, dove dentro al Partito Conservatore britannico vi erano vari elementi, ma vi erano anche delle forze politiche a destra del Partito Conservatore, e l'idea che un referendum su un rapporto politico, normativo, di relazione economico, di relazione con l'Unione Europea si trasformasse in un referendum identitario pro contro i migranti e sull'identità profonda del paese che si presumeva fosse minacciata dalla globalizzazione e quindi ovviamente anche dall'Unione Europea, non era stato previsto, e proprio in quel caso si è visto come queste posizioni possono invece diventare egemoni, proprio perché oltre a formazioni più radicali, più esterne al sistema tradizionale dei partiti, possono, come è accaduto nel caso britannico con il Partito Conservatore che si è spaccato al proprio interno e si è spaccato anche l'elettorato del Partito Conservatore, possono invece acquisire delle posizioni di forza e di governo delle cose. Insomma, siamo prossimi a un cambio da questo punto di vista, dopo che abbiamo lungamente, o ci è stato meglio raccontato, che la minaccia era quella della stabilità o meno del sistema. La traduzione di queste ultime elezioni, di questo anno elettorale in Europa, ci dice che molto spesso il problema è che quel tipo di norme discriminatorie, di posizioni identitarie, razziste e xenofobe, anche se magari non fanno più riferimento all'eredità del nazifascismo, rischiano di tradursi concretamente in limitazioni della libertà e in politiche xenofobe molto concrete dentro le nostre società.
Assolutamente, quello infatti un po' che mi premeva anche sottolineare, che mentre per lungo tempo si è urlato allo spauracchio dell'ascesa dell'estrema destra in Europa, adesso sta accadendo veramente, e soprattutto sta accadendo la cosa peggiore è proprio che tutta una componente di ceti medio-bassi nella stessa composizione del voto austriaco, anche qui è evidente, come lo è stato evidente nelle elezioni di Trump, nella Brexit e nelle elezioni in Germania, dove l'elettorato medio, specialmente dei partiti in questo caso dell'FPO, è comunque il maschio bianco tra i 25 e i 40 anni, di estrazione appunto dal ceto basso al ceto medio, che magari prima votava anche, poteva votare anche centrosinistra o centrodestra, in qualche caso anche sinistra radicale, e che invece adesso sta rapidamente spostando le sue scelte elettorali verso, insomma, formazioni come quella di cui abbiamo parlato oggi, per cui anche su questo andrebbe fatto un ragionamento abbastanza serio, soprattutto come persone che come noi, insomma, in qualche modo cercano di cambiare le cose per intercettare al meglio questi soggetti che invece vengono intercettati dalle formazioni, appunto, come quella dell'FPO di Haider, come Alternative for Deutschland, piuttosto che il Trump di turno, insomma.
Sì, diciamo, assolutamente, c'è da tenere presente poi, appunto, che in realtà la complessità della questione è spesso il riuscire a, diciamo, a slegare i diversi elementi che queste forze politiche riescono a coagulare, perché il problema è un po' proprio questo, cioè non solo la trasformazione di questioni sociali in questioni identitarie, detto in termini molto, molto espliciti, cioè l'idea che l'impoverimento, la marginalità di fette della popolazione si trasformi nella denuncia della presenza di qualcuno che viene a rubare, no, il lavoro, la casa, i diritti, eccetera, e questo attraversa in qualche modo le elezioni, diciamo. È un po' la cartina al tornasole della crisi dell'Occidente, dalle elezioni di Trump, passato per la Brexit, fino al voto europeo dell'ultimo anno e la progressiva riposizionamento verso destra del blocco conservatore, che sia in seno al Parlamento europeo, nel Partito Popolare Europeo, i liberali e i conservatori, e che sia poi nelle diverse società attraverso il posizionamento dei partiti. Ma l'altro problema vero, anche, cioè c'è una questione di questo punto di vista che ci riguarda forse più direttamente, insomma, perché riguarda anche i ceti a cui si rivolge tradizionalmente, insomma, diciamo così, la sinistra, per capirci, e c'è poi anche un altro problema che riguarda in qualche modo, come dire, la cultura di fondo dell'Occidente, no? Cioè l'idea che si smarrisca il significato della democrazia dal punto di vista sociale, dal punto di vista valoriale, dal punto di vista della capacità di immaginare un futuro comune, che è un'altra grande questione e che anche lì fa breccia in un elettorato che magari non è esattamente quello socialmente più debole, ma comincia a fare breccia in un elettorato che invece più tradizionalmente è quello dei partiti conservatori o di centrodestra, che però si sposta, e anche questo è un elemento che da Trump in poi abbiamo visto, cioè la capacità di mettere insieme di nuovo malessere, dandogli una nuova coloritura identitaria, con invece il vecchio mondo della destra, la difesa in qualche modo di interessi e valori tradizionali, che è un vero problema, perché comincia a pesare. L'alleanza di queste due cose produce una sorta di egemonia, e a quel punto, come dire, si aprono davvero i problemi. Per questo talvolta è giusto denunciare, diciamo, come è accaduto in questi mesi, la presenza, l'emergere di queste forze cosiddette populiste di destra, ma bisogna anche tener conto di quanto siano, come dire, quanto l'agenda politica che queste forze propongono rischia poi di essere tradotta in pratica magari anche da altri soggetti che non sono, diciamo, altrettanto impresentabili, e che per questo spesso nei media, nel dibattito pubblico, non vengono recepiti come un pericolo e raccontati soprattutto come un pericolo.
Assolutamente, questo è quello che è successo in esempio in Austria, ma se pensiamo anche alle vicende nostrane con le politiche securitarie portate avanti dal PD e dal ministro Minniti, è assolutamente un tipo di operazione molto simile, per cui insomma, provvedimenti che sono apertamente conservatori e reazionari vengono invece, insomma, in qualche modo edulcorati dalla formazione politica di provenienza, per cui non ci si rende neanche bene conto, e questo è sicuramente, come dicevi tu, un problema molto più grande, perché oltre a essere un'egemonia politica rischia di diventare rapidamente un'egemonia culturale. A quel punto comincia a essere un problema anche più grande della singola contingenza. Guido, noi ti ringraziamo, sei stato molto prezioso come al solito, e insomma ci risentiremo sicuramente, purtroppo, presto per parlare di estrema destra e di, insomma, delle prossime tornate elettorali che ci saranno nei prossimi mesi. Nel frattempo ti ringraziamo e a risentirci presto.
Sì, un saluto a te, agli ascoltatori, e buona giornata.
Ciao, grazie.
Want no sugar in my